Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi torniamo con l'argomento chiesa, ma prometto che non mi incazzerò come con Requiem. Prometto, giuro che non mi arrabbierò così tanto. Anche perché non c'è niente, cioè, non potrei, sì, potrei incazzarmi, però insomma, dai, vediamo come va. Bene, io vi lascio subito l'episodio, anzi, vi lascio subito la sigla.
Giamento.com.
Ok, si continua con l'esperimento registriamo utilizzando il telefono per aver aprire il documento e andiamo subito. Allora, negli anni 60 a Pittsburgh, in Pennsylvania, era ancora una città molto industriale e si era guadagnata significato come Steel City, la città d'acciaio. Ma andiamo alla cosa interessante. Suor Katrin Czesnik venne trovata morta il 3 gennaio del 1970 nel bosco del Maryland. Era un'insegnante della scuola femminile cattolica di Baltimora. E la giovane suora era venuta a conoscenza degli abusi sessuali a cui le studentesse erano costrette da alcuni preti che insegnavano loro all'interno dell'istituto. Allora, andiamo a vedere chi era questa suora. Era allegra, era esuberante e straordinariamente bella. Decise di prendere i voti in un ordine religioso dedicato all'insegnamento, ovvero la sua vocazione. Anche di fronte a un pretendente che voleva sposarla, un giovane seminarista di nome Gerald Cobb, che avrebbe rinunciato all'abito telare per lei, Cathy scelse i voti. Come può una donna scegliere i voti più? Cioè, vabbè, non importa. Decisa, come era stato fin dalla sua infanzia, cioè, fin da piccola aveva questo sogno, che vita brutta, chiusa parentesi, a parer mio, andò dritta per la sua strada e nel 1965 cominciò a insegnare all'Archbishop Eugene High School, una scuola cattolica a 4 ore dalla città dove era cresciuta. Tra i banchi dell'istituto femminile, Suor Cathy, che insegnava letteratura. Inglese diventò la beniamina delle ragazze. Da quando c'era lei, Shakespeare non sembrava più noioso, era molto più divertente, insomma. Studiare poesia con Suor Cathy era diventato quasi un momento mistico, magico, interessante, insomma. Rimase lì per 4 anni fino a quando non la trasferirono alla Western High School di Baltimora, nel Maryland. La giovane suora viveva in un modesto appartamento nella periferia di Baltimora. Il pomeriggio del 7 novembre del 1969 uscì per andare in centro commerciale a comprare il regalo per un suo familiare. Quando la sconsorella, che viveva con lei, non la vide rientrare, fece subito una telefonata e chiamò Gerald Cobb. Pur avendo rifiutato la proposta di matrimonio, Katie era molto legata a lui e i due continuavano a scriversi struggenti lettere d'amore. Ma padre Gerard, perché nel frattempo questo aveva preso i voti, che si trovava a cena con un altro sacerdote, non sapeva nulla di dove fosse finita Katie. I due preti raggiunsero la coinquilina di Katie, e insieme avviarono insieme avvertirono la polizia della sua scomparsa. Cominciano le ricerche di Suor Katrin, che non tornò a casa quella sera, nemmeno il giorno dopo, nemmeno quella dopo ancora. La sua auto venne trovata nel parcheggio pochi metri da casa, al centro della carreggiata in curva. Chiunque avesse lasciato lì quell'auto voleva che fosse trovata. Sui giornali locali di Baltimora si parlava ogni giorno della misteriosa scomparsa della suora, mentre la famiglia Chesnick non poteva rassegnarsi all'idea che se ne fosse andata senza dir nulla e che avesse lasciato quella vita che aveva sempre voluto e che amava. Katie, infatti, non l'aveva fatto, cioè essenzialmente non l'avrebbe fatto mai e sicuramente non l'aveva fatto. Era questo che probabilmente ha detto, che sei qualcosina che non va qua, eh? Insomma, cazzo. Katie, infatti, non l'aveva fatto. Era distesa in mezzo alle foglie naturali di un bosco nei pressi di Lansdowne, con il cranio sfondato. Già, già. Fu un cacciatore a trovare il suo corpo. E si rimettono a riabbaiare. Ok, hanno smesso. Vai via! Dai. Allora, fu un cacciatore a trovare il corpo congelato dal gelo invernale il 3 gennaio del 1970. La polizia dell'omicidio della giovane suora sconvolse le consorelle, le studentesse e altri colleghi della Western School. Ciao, amore. Scusate, è che i cani mi stanno salendo. I Chesnick ascoltarono con lo sguardo perso gli agenti che gli annunciavano il ritrovamento del cadavere della loro figlia, uccisa a soli 26 anni. Al centro delle indagini inizialmente finì Gerard Cobb, ma aveva un alibi e i sospetti si allontanarono subito. Alcuni poliziotti però rimasero convinti che il giovane prete sapesse più di quanto avesse detto. Allora, parliamone, perché? Tu, per quanto tu possa essere un prete, eri innamorato di lei. Lei era innamorata di te, però lei amava più i voti. E avete preso entrambi i voti. Nonostante questo, nulla vi ha fermato a scrivervi lettere continuamente. Perciò, ovvio che almeno si fidavano, lei si fidava. È vero che ci fidiamo. Scusate, per un momento di problemi mentali col cane. Comunque, la polizia smise di indagare fino a quando, nel 94, James Winner, quarantenne ex studentessa della Western, non fece che sconvolgere una sconvolgente scoperta. Sul lettino dell'analista, dove ogni settimana ricordava la sua vita inciampando nei ricordi, mise a fuoco immagini del suo passato che aveva completamente rimosso. Ricordò come, quando aveva soltanto 16 anni, si fosse rivolta ai preti della scuola per superare un trauma di abusi subiti da bambina da suo zio. Ok, la cosa non va a finire bene, sappiatelo, da qui in poi non andrà a finire. Allora, ripresero forma e corpo il cappellano scolastico, padre Joseph Maxwell, che l'aveva violentata nel suo ufficio. Cioè, questa va qua, ti dice che è stata abusata da suo zio? E tu che cazzo fai? La violenti anche tu? Ma sei un coglione? Ma dove sei un prete? Vergognati. Ecco, queste sono le persone che andrebbero messe al rogo. Altro che le streghe. Queste! Padre Neil Magnus, che si era masturbato nel confessionale mentre lei si gli rivelava gli abusi da bambina. Il ginecologo Christian Richter, che l'aveva visitata alla presenza del reverendo Maxwell per assicurarsi che non fosse rimasta incinta. Un mondo di orrori nascosto nei cassetti della memoria, che francamente potevano, forse, cioè, se non di poi potevano anche restare lì, Padre Maxwell che le mostrava il cadavere di Suor Katie abbandonato nel bosco. Ecco che fine si fa a chi parla male degli altri, le disse. Si presentò alla polizia per denunciare gli abusi e ciò che ricordava dell'omicidio. Un'inchiesta che l'aveva testimone, che la vedeva come testimone anonima, usando il nome Jane Doe, che come sappiamo, io so, non so se voi anche voi lo sapete, Jane Doe o John Doe è il nome che utilizzano per i casi irrisolti. Jane per le donne e John per gli uomini. Fece tremare le mura dell'arcidiocesi. Comunque, più chiusa parentesi. Altre vittime di abusi sessuali saltarono fuori dopo la denuncia della quarantenne. L'avvocato Teresa Lanchester, nelle carte d'inchiesta, indica come Jane Roe raccontò alla polizia gli abusi subiti dai preti quando era studentessa, aggiungendo un particolare decisivo: Suor Katie aveva scoperto il segreto dei preti e aveva affrontato Maxwell. Alla denuncia seguì una richiesta di risarcimento di 40 milioni di dollari a carico di Max e dell'arcidiocesi. Almeno dei soldi spesi per qualcosa. Sean Kane, portavoce della circoscrizione vescovile, ammise che le accuse contro i sacerdoti erano credibili. Cioè, qui, cioè, ok. Questo basta. Ai tempi dell'omicidio, Max Maskell era il cappellano della polizia della contea di Baltimora, nello stato di polizia del stato del Maryland e nella Guardia Nazionale del Maryland. Fratello maggiore dell'agente di polizia Tommy Maxwell era stato ferito mentre cercava di fermare una rapina. Vabbè, cazzo c'entra. Perché l'ho messa da parte? Jack, metti giù quel tappeto. Scusate. Le nuove indagini non ebbero conseguenze legali sui presunti responsabili degli abusi, essendo stati denunciati a più di 3 anni dai fatti. Gli abusatori, secondo la legge del Maryland, non erano più punibili. Padre Magnus è morto nell'88, molto prima che lo scandalo scoppiasse. Il reverendo Maxkell, destituito dal sacerdozio dopo la denuncia, è morto nel 2001. Il suo DNA è stato recentemente confrontato con la traccia trovata su una sigaretta raccolta all'epoca sulla scena del ritrovamento del corpo, ma è risultato negativo. Oggi la polizia indaga sul possibile collegamento dell'omicidio di Stuart Katie e altri delitti avvenuti in Baltimora. La ventenne Joyce Malecki venne trovata morta pochi giorni dopo la sua scomparsa di Stuart Quatrin, vicino al fiume, che era nei pressi dove si trovava Katie. La sua auto abbandonata fu ritrovata in una stazione di servizio a Otherton. Il 16 novembre del 70, una sedicenne Pamela Lincoyers scomparve dopo essere andata al centro commerciale. 4 giorni dopo, il suo corpo venne ritrovato nel bosco del Maryland. Nel settembre del 1971, Grace Elizabeth Montaigne, studentessa della Franklin Senior High School, venne trovata morta dietro un cimitero di West Point a Baltimora. Il caso è stato ripreso anche dalla serie documentaria The Keepers di Netflix, ed è da qui che io in realtà ne sono venuta a conoscenza, perché vabbè, insomma, io non ne sono, cioè, penso sia normale. Ci sono le foto delle ragazze e di come sono adesso, che belle ragazze. C'è la foto di Suor Katie, l'auto di Suor Katie, che erano quelle auto fighissime. La scena del ritrovamento. Suor Katie, prima che prendesse i voti, era molto dark. Non so come altro definirlo. Joyce Malecki e basta. Perché sì, poi c'è niente. Sì, Suor Katie era una bella donna, devo dire. Comunque, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, non so quanto è durato. 14 minuti, stanno durando poco questi episodi comunque. Ho valutato l'idea che... cioè, no, in realtà ho valutato l'idea, no, ho sbagliato. Mi sono resa conto che questi episodi stanno durando sempre meno. Ora, o perché c'è poco materiale, o è perché sono io che ho stretto tanto negli ultimi episodi, negli ultimi argomenti, però boh, veramente, la libido. Bene, io vi saluto e vi aspetto con il prossimo episodio.